legato con noi Francesco Fricchi, economista con il quale vogliamo cercare di capirne di più di questo benedetto fondo salva stati. Il governo e le opposizioni si stanno scontrando sui meccanismi che l'Unione Europea potrebbe mettere a adottare per affrontare la crisi economica accelerata dall'epidemia. Ma che cos'è il MES? Come funziona? Qualcuno ricorda certamente il prezzo che dovette pagare la Grecia per pagare gli interessi. Il governo greco tagliò stipendi, pensioni, posti di lavoro. Negli ospedali greci scomparvero le siringhe, le medicine, i posti letto. Beh, in questo caso, per quello che riguarda il nostro paese, si può dire che abbiamo già pagato in anticipo. Francesco, buongiorno.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Non è solo il problema del MES, è in generale il meccanismo innestato dalla crisi. Il coronavirus ha scatenato la crisi economica che era attesa. Già si sapeva che nel 2020 ci sarebbe stata una crisi economica, è stata scatenata dal coronavirus, è stata sostanzialmente scatenata dappertutto, in tutta Europa, non è un problema solo italiano, né la pandemia né anche la crisi economica. A fronte di questo tipo di situazione c'è una necessità di una risposta. Tipicamente nelle crisi economiche, quando la domanda aggregata, cioè la domanda dei derivati dell'industria eccetera va giù, c'è la domanda dello Stato che interviene facendo acquisti, spendendo soldi eccetera, e quindi in qualche modo ha una funzione anticiclica. Il ciclo economico tipicamente è fatto di espansione e contrazione, lo Stato ha una funzione anticiclica nel senso che dovrebbe aumentare le tasse quando c'è un'espansione economica e spendere più soldi quando c'è una recessione. Questa situazione in Europa da quando c'è l'euro non è più possibile. Perché? Perché c'è la Banca Centrale Europea che detta la politica monetaria, cioè decide quante monete stampare, quanti titoli di Stato comprare, eccetera, eccetera, e ci stanno la politica economica, cioè il deficit dello Stato, tutta un'altra serie di parametri di come vengono spesi i soldi, sono decisi da una serie di parametri. Originariamente era il trattato di Maastricht, quello che prevedeva che uno Stato non avesse più del 3% del deficit del bilancio corrente e più del 60% di debito complessivo, cioè la somma dei deficit di tutti gli anni non poteva superare il 60% del PIL. Negli ultimi anni, diciamo da dopo la crisi del 2008, è stato introdotto questo meccanismo che European Stability Mechanism, in italiano MES, meccanismo europeo di stabilità, che serve a dare dei soldi agli stati quando questi sono in difficoltà, ma che pone delle condizioni estremamente penalizzanti per gli stati per restituirli. Il problema qual è? Quello che in Europa non è che tutti gli stati hanno le stesse identiche situazioni in termini di debito pubblico, di deficit annuo, di gettito fiscale, eccetera. L'Italia è una di quelli che sta peggio. Il rapporto debito pubblico PIL italiano è intorno al 130%. Con questa crisi, che grosso modo vedrà l'abbassamento del PIL intorno al 10%, una percentuale elevatissima. Quando ci fu la crisi tra il 2008 e il 2011 il PIL è sceso del 7%, cioè meno di quello che è atteso in discesa adesso. Significa che il PIL, per una semplice ragione, il rapporto debito-PIL arriverà al 143%, anche senza far niente, se fosse lo stesso il gettito fiscale, che sicuramente invece sarà ridotto perché molte attività non riapriranno neanche. Ecco, su questo meccanismo c'è stata una scelta da parte di tutti gli stati di far intervenire lo Stato da parte di tutti gli stati europei. Per questo motivo la Commissione europea ha utilizzato una cosa che si chiama clausola di fuga, cioè non si applicano più i parametri al bilancio pubblico e il bilancio pubblico può sforare quello che è il rapporto deficit-PIL del 3%. Qual è però il problema per gli stati come l'Italia e per molti altri stati europei? Che il deficit, va bene, io spendo di più come Stato, va bene, io non rispetto il parametro del deficit stabilito da Maastricht, ma questi soldi qualcuno me li deve prestare, cioè io devo andare sul mercato e chiedere dei soldi. E quello vuol dire un aumento grosso dei tassi di interesse, cioè i tassi di interesse che si pagano sull'aumentato deficit diventano estremamente significativi, perché in presenza di crisi economica, presenza di una situazione del genere, lo spread, cioè il rapporto dal tasso pagato dall'Italia, quello pagato dalla Germania, che è l'economia più solida dell'Unione Europea, tende a divaricarsi, per cui significa che l'Italia poi è costretta, sì, può spendere di più, però si indebita a tassi di interessi molto maggiori. Per questo motivo è stato detto, no, utilizziamo i fondi europei per compensare questa maggior spesa. E siccome in realtà l'Europa non ha fondi, è stato deciso di utilizzare alcune situazioni, cioè la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha un capitale di 25 miliardi di euro che sono stati dati dai vari Stati europei. Questo capitale verrà utilizzato per la garanzia alle banche che potranno concedere prestiti fino a 200 miliardi, quello che si chiama effetto leva. La banca non è che deve avere tutti i soldi per poterli prestare, deve averne una quota. Ecco, con questa quota in Italia può spendere fino a 200 miliardi, si diceva, e sono state rimosse le clausole di controllo dei crediti, quello che si chiama in gergo tecnico Basilea 2, cioè non vengono applicate le clausole per cui le banche devono avere tutti i crediti solvibili, possono avere una piccola percentuale di crediti a rischio insolvenza, eccetera, eccetera. Tant'è che quelli che si chiamano stress test, cioè i controlli dei bilanci bancari, sono stati rinviati fine die. Insieme a questo è stato proposto di utilizzare come da parte del bilancio dell'Unione Europea una specie di cassa integrazione che ogni paese poi si gestisce per conto loro, dà la possibilità di indebitarsi agli stati membri fino a 100 miliardi complessivi. Quando parliamo di questi soldi, parliamo di soldi in tutta Europa e non soltanto per l'Italia, per pagare la cassa integrazione. Anche lì dovrebbero, a quanto dice la Commissione Europea, dare dei prestiti a clausole favorevoli, ma già qui scatta una condizionalità, cioè in base alla situazione di bilancio, in base a come verranno utilizzati questi soldi, si decidono anche le clausole di rientro del prestito, il che vuol dire che poi sarà la Commissione Europea che dirà quanto c'è questo vago, tassi agevolati, ma senza entrare nel merito, perché è possibile che a uno Stato vengano praticati tassi più favorevoli che non a un altro. E poi c'è lo scoglio del MES, cioè siccome servono questi soldi è stato proposto utilizziamo quelli del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità, come ricordavi all'inizio, è stato utilizzato nella precedente crisi economica con effetti disastrosi, nel senso che insieme al Fondo Monetario Internazionale e alla Commissione Europea ha costruito la cosiddetta troica, quella che è andata a vigilare sui bilanci pubblici, sulle spese della Grecia in particolare, che è stato il primo paese a pagarne lo scotto, ma anche di Spagna, Portogallo e Irlanda, che vi hanno fatto ricorso in misura minore successivamente. In una situazione del genere hanno deciso quello che doveva essere fatto e hanno deciso sostanzialmente con un'ottica di tagli selvaggi a qualsiasi tipo di spesa pubblica, anche quella necessaria. Ricordare il problema della sanità, ma non è solo quello, sono le pensioni, sono i lavoratori pubblici, sono tutta una serie di garanzie che normalmente lo Stato prestava nei confronti dei settori sociali meno fortunati, meno solidi, che fa parte in qualche modo del contratto sociale e del ruolo che uno Stato dice di avere proprio per mantenere l'esercizio del proprio potere, cioè io garantisco alle persone più deboli, ai malati, a quelli che stanno male, agli invalidi, eccetera, eccetera, la possibilità di sopravvivere e quindi garantisco la concordia sociale. Ecco, in Grecia, ma anche in molti altri paesi, tutto questo è venuto meno. Il problema qual è? Che si stava già ridiscutendo in questa fase la modifica del MES. Il MES in realtà è un'istituzione privata con un suo direttore generale che viene nominato dai presidenti del Consiglio, dai governi dell'area euro, ma che poi si muove per conto suo e che ha appunto questa dotazione di miliardi fornitagli dai governi europei. Il MES interviene in situazioni di crisi economica prestando soldi a un tasso ridotto agli stati, ma vuole anche decidere come vengono utilizzati questi soldi, vuole verificare le condizioni di sostenibilità del debito. La verifica normalmente, secondo il trattato, avviene in maniera preventiva rispetto alla concessione di credito. In questo caso ho detto no, noi li diamo comunque purché vengano spesi per questioni sanitarie dirette ed indirette legate alla pandemia. Però il problema vero di tutta questa cosa è che non c'è alcuna garanzia su come verrà chiesta la restituzione, perché tutti questi soldi qui non è che vengono dati in una situazione sei in crisi, ti do i soldi, no, vengono prestati a tassi di interesse variabili e pretendendo comunque di mettere le clausole non soltanto della restituzione, mi devi dare 1 miliardo l'anno prossimo, 2 miliardi da 2 anni, eccetera, eccetera, ma anche mi devi dare 1 miliardo l'anno prossimo, devi portare le pensioni a 70 anni, devi tagliare questi soldi sulla sanità, questi soldi sulla spesa sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè mettono non soltanto un problema di rientro del capitale, ma anche di condizioni per cui questo capitale rientra. E su tutto questo ovviamente non è stato detto niente. La polemica politica è stata scatenata da una confusione di fondo, non so poi quanto voluta o quanto per incapacità di comprensione, perché poi capiamo anche Salvini e la Meloni non è che sono queste due cime politiche, perché era in corso e già da tempo il MES, questo qui è stato oggetto anche di polemica politica in questi giorni, non è che la firma di un trattato arriva e lo decidono la sera prima che cosa c'è scritto. Il MES attualmente in vigore è stato deciso nell'anno e mezzo precedente, cioè nell'anno e mezzo precedente il governo, che era il governo Berlusconi all'epoca con Salvini e la Meloni all'interno, aveva deciso il MES, hanno deciso una piattaforma, hanno deciso un trattato, poi la firma del trattato in senso materiale è avvenuta da Monti. Il MES adesso era in discussione e lo era anche fin dal primo governo Conte, cioè quello con Salvini dentro, ed è stato discusso il trattato. Di fatto il trattato nuovo del MES, cioè manca solo la firma. La polemica è stata innescata dal fatto che, accettando l'Italia l'utilizzo dei fondi MES senza garanzie, è come se avesse firmato il trattato. In realtà non l'ha firmato e quella è stata la risposta di Conte, però c'è un problema di fondo che il MES, così
ti
come
interrompo
concepito,
solo un secondo, sì. Scusa, ma è arrivato un cisti urgente, largo Brescia completamente blindata, volanti ad ogni angolo, fermano tutte le auto che passano, è un angolo, come dire, nel cuore di Barriera di Milano, dove anche fuori Covid tendono a satanarsi. Adesso evidentemente l'hanno nuovamente scelto come luogo. Fate cisti, scusa l'interruzione, vai.
No, assolutamente. Comunque il problema di fondo è quello che il MES, come del resto la gestione dell'euro, è una gestione che tende a favorire alcuni stati rispetto a altri, cioè chi ha una certa situazione di bilancio. E qui arriviamo al nodo vero, quello politico della questione, cioè le crisi che avvengono, o la crisi economica del 2008, così come questa da coronavirus, sono crisi, si chiamano simmetriche, cioè colpiscono più o meno tutti, salvo casi particolari. Sono crisi che sono, però in realtà la capacità che c'è stata da parte di taluni è stata di trasformare una crisi simmetrica come quella del 2008, che è stata una crisi economica mondiale, in una crisi asimmetrica, cioè che ha colpito più alcuni stati rispetto ad altri, e questo ha consentito ad alcuni di guadagnare quote di mercato rispetto ad altri, o addirittura di saccheggiare alcuni stati, come è stato per la Grecia. Il tentativo che c'è in questa fase è quello di ritrasformare una crisi asimmetrica che ha colpito sostanzialmente tutti gli stati dell'Unione Europea in una crisi asimmetrica, cioè che favorisca alcuni stati perché hanno condizioni di credito interno migliori, perché hanno la situazione dell'economia all'interno, perché hanno disponibilità di capitali e quindi possono acquisire all'interno di altri paesi imprese, aree strategiche, prodotti, produzioni, eccetera, eccetera. E questo è il tentativo che viene fatto, e questo è il tentativo che viene fatto in questa fase. Viene fatto non soltanto sul piano europeo, intraeuropeo, ma viene fatto in generale a livello mondiale. È il tipo di operazione che è in corso, e su questo c'è uno scontro relativamente forte. C'è da dire anche che verosimilmente, indipendentemente dai proclami di indipendenza e di capacità, poi il governo Conte dovrà sottoscriverlo farlo in MES, perché non può rinunciare a 35 miliardi, o meglio, 35 miliardi li può ottenere anche indebitandosi sul mercato e non facendoseli prestare dal MES, perché poi stiamo parlando di queste cifre qui. Il problema è che in un caso potete pagare un paio di miliardi l'anno di interessi sui 35 miliardi, che nell'altro caso, pur avendo le condizionalità magari un po' allentate di restituzione, dovrà comunque, ne pagherà perlomeno di meno. Questo è il tipo di ragionamento che c'è. Su questo poi si innestano le solite polemiche interne italiane tra il PD, che lancia in questa fase la proposta di tasse, o la Lega e Fratelli d'Italia, che attaccano Conte. Diciamo, c'è il solito teatrino italiano su un discorso dove verosimilmente alla fine della crisi si tratterà anche di andare a fare il processo politico, quantomeno ai signori che si sono mossi in questa circostanza, dove si vedranno verosimilmente tutta una serie di carenze che sono emersi in maniera prepotente in questi giorni, dai sanitari abbandonati da soli a morire senza neanche poter fare un tampone, a situazioni drammatiche tipo quella della Lombardia, perché poi la responsabilità ce l'ha avuta in parte il governo, in parte i governatori regionali, perché poi la Lombardia è stata quella, è stata esaltata tanto la sanità lombarda, è stata quella che in questa crisi è stata peggio di tutto il resto d'Italia, può essere anche nata lì, ma dopo due mesi si supponeva ci sarebbe stato perlomeno un riequilibrio, che non c'è stato. In Lombardia si seguita a morire più che non in Italia e più che non nel resto di Europa, ma quello si sa perché i tagli ci sono stati soprattutto in Italia. I paesi dove c'è il più alto tasso di mortalità sono quelli che hanno la sanità pubblica messa peggio rispetto agli altri paesi. In Germania ci sono 28.000 posti di terapia intensiva e sono 80.000 abitanti, in Italia con 60.000 abitanti ce n'ha 5.000, cioè ce n'ha meno di quasi un sesto di quelli che c'ha la Germania, tanto per essere chiari. Ecco, su una situazione del genere è chiaro che la crisi economica va a incidere su una situazione che già sta messa male, che purtroppo temo che una volta usciti dalla fase acuta della pandemia, perché poi ci sarà un'endemia, cioè la malattia rimarrà allo stato endemico, non è che si esce e si ritorna a fare le cose come prima, i problemi esploderanno in tutta la loro virulenza, sia in termini di controllo militaresco con la scusa della pandemia, del possibile ritorno dell'epidemia, eccetera, ma sì, da un certo punto di vista, soprattutto dal punto di vista sociale, perché ci sarà, è attesa una devastazione sociale. Immaginiamo, tanto per dare un'idea, tutta quella serie di piccole situazioni che non hanno retto, che i bar o i ristoranti, ma quanti riapriranno dopo 2-3 mesi di chiusura, dopo aver dovuto pagare gli affitti comunque, dopo aver dovuto gestire e buttare le cose che avevano in magazzino, eccetera. È evidente che su una situazione del genere si innesterà su un problema già difficile una situazione che in alcuni casi sarà tragica. Anche le scuole, come fanno a garantire la presenza di studenti e un minimo di con le classi volaio? Dovranno fare tutti i doppi turni, dovranno inventarsi il precariato a vita per altre persone da immettere all'interno del mondo dell'istruzione senza alcun tipo di garanzia, in strutture che già oggi sono fatiscenti e pericolose e che vengono sollecitate ulteriormente. E così questo tipo di situazione lo possiamo vedere su tutto, sui posti di lavoro, dove già oggi c'è un numero elevatissimo di infortuni e di morti sul lavoro. Immaginiamoci su una situazione, quindi sono incapaci di gestire la normale attività lavorativa e i normali processi lavorativi senza farci rimettere la pelle alle persone che ci lavorano, figurarsi una situazione di rispetto di prescrizioni per evitare la pandemia. È chiaro che l'avvenire da qui a qualche mese sarà estremamente nero sulla cosa, e in questo, dal punto di vista della disponibilità monetaria e delle condizioni per cui poi toccherà ritornare i soldi, perché ripeto, non si tratta di aiuti, c'è il terremoto in una parte d'Italia, si mandano gli aiuti, non gli si mandano i prestiti, non gli si dice alla persona che ha avuto la casa distrutta un terremoto: sì, vabbè, non ti preoccupare, io ti faccio un mutuo per ricostruirla, ti do una mano. Il problema di fondo è che invece quello che c'è di filosofia dietro questi supposti aiuti che vengono dall'Unione Europea è proprio il fatto: io ti do la possibilità di fare un mutuo a tassi tra l'altro onerosi per poterti ricostruire casa, e i soldi che li prendi, dove li prendi quando c'hai casa distrutta e non hai possibilità di produrre reddito, non me ne frega nulla, non è un problema mio, al limite mi pagherai l'affitto di casa che diventa di mia proprietà. Questa è sostanzialmente la filosofia che c'è dietro questo percorso di aiuti europei, dove il MES è uno, come avevo detto, dei vari strumenti utilizzati.
Forte e chiaro il messaggio che arriva, direi che c'è ben poco da aggiungere. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.